Mille, lei ha riassunto alla perfezione
fatto un bignami.
La storia, sì, ma i bignami sono meglio dei libri di storia in questi casi, quindi non c'è bisogno di quasi di integrazione, se non per alcuni piccoli dettagli spia che mi hanno sempre incuriosito. Quindi la, è vero, nell'immediato dopoguerra, ovviamente stiamo parlando del secondo dopoguerra, ci fu un sogno, e il sogno era che le sinistre, innanzitutto i comunisti e gli ebrei e il nascituro stato, il nascente stato di Israele, sulla base della, anche della comune persecuzione subita, e poi anche perché il sionismo era nato come una costola, diremmo oggi, della sinistra, perché gli ideali erano ideali socialisti, in gran parte, cioè una parte consistente del sionismo era ideali socialisti, insomma, che questa esperienza della nascita dello Stato di Israele andasse a braccetto in matrimonio con la sinistra. Sinistra Israele, sinistra ebrei Israele furono dei sinonimi per alcuni anni, poi si pensò che potessero essere dei sinonimi. Però questo fece sì che passassero sotto silenzio inosservati alcuni dettagli per cui forse già da quel dopoguerra, quando l'Unione Sovietica fu il primo paese che riconobbe Israele, certo l'Unione Sovietica lo riconobbe in funzione anche occidentale, anche inglese, in polemica con con l'Inghilterra e gli Stati Uniti, perché pensava soprattutto che all'Inghilterra faceva scomodo il riconoscimento dello Stato di Israele, dicevo, passarono inosservati alcuni dettagli non di poco momento. Primo, che in tutti i territori comunisti, cioè liberati dall'Armata Rossa, i campi di concentramento appena chiusi furono riaperti. Una curiosa bizzarria, cioè tutti i campi di concentramento vennero chiusi, furono liberati dalle persone che ci stavano, in primo luogo ebrei, e dopo poco furono riaperti uno a uno per mettere gli avversari politici, in alcuni casi anche ebrei, che tornarono a conoscere l'esperienza dei campi di concentramento. L'eufaria per la fine della guerra fece, soprattutto questo in Germania, nella Germania occupata dall'Armata Rossa, questo piccolo dettaglio, per carità, non c'erano altri campi di contenzione, si poteva giustificare, c'erano sospetti, però era così un'esperienza sinistra, quello di veder riaprire i luoghi e riverniciare appena le stanze, i palazzi, ma poi non ci fu solo questo, perché lei era correttamente datato al periodo 52-53 in occasione, insomma, nell'anno che precedette e successivo alla morte di Stalin, che morì, come è noto, nel 53, nel marzo del 53, diciamo, già alla fine degli anni 40, in tutte le rivoluzioni, in tutte le prese del potere nei paesi dell'Europa orientale, si cominciò a vedere un fenomeno di eliminazione dei possibili avversari politici di sinistra, comunisti dissidenti, comunisti che avevano fatto la guerra di Spagna, non fascisti o post-fascisti, in genere con particolare attenzione alla loro origine ebraica. Cioè, si preferiva buttarli dalle finestre, piccarli, così, quando erano ebrei. Un piccolo scivolamento, ma esistente, e uno e due. Poi, prima del 52-53, che culminò Stalin, come è noto, prima di morire, inventò che lui si era ammalato perché c'era una congiura di camici bianchi ebrei, di medici ebrei, e sulla base di questa congiura dei medici ebrei aveva predisposto un piano lì veramente massiccio per una persecuzione su vasta scala. Ma prima ancora di questo c'erano state attenzioni, uso degli gli opprimiti, attenzioni repressive nei confronti degli ebrei in tutti i paesi dell'Europa orientale, a quel punto anche in Russia, persecuzioni di carattere linguistico, persecuzioni artistiche, persecuzioni eccetera. Cioè gli ebrei, quando si arrivò a quell'appuntamento della prima rottura, quando si arrivò all'appuntamento della prima rottura, gli ebrei già se la passavano poco bene, avevano capito qual era l'andazzo in quei paesi. Fiamma poi potrà raccontare la strana esperienza di suo padre. La cosa che mi colpisce di tutto questo, quando ne leggo o ne scrivo, è che nessuno ne sa niente. Sono passati 60 anni e questi argomenti non sono mai stati approfonditi, mai oggetti di cosa. Io stesso, noi ne parliamo, ne parleremo stasera, se volete ne discutiamo anche in pubblico, non si sa. 53, vi dicevo, morte di Stalin, congiura di per fortuna Stalin muore prima che così una rete, diciamo, un'ondata repressiva possa avere i suoi effetti. Le cose sembrano andare in modo tranquillo, ma ecco che nella guerra del 56, la guerra per Suez, avendo preso Israele per la prima volta una parte che è contro l'Unione Sovietica, nella fattispecie fu una guerra sbagliata, organizzata dalla Francia e l'Inghilterra, che ci rimisero i loro destini coloniali, anche gli Stati Uniti avevano una perplessità nei confronti di quella guerra. Ricordate, Nasser aveva nazionalizzato il canale di Suez, Francia e Inghilterra lo volevano far riaprire, Israele diede una mano e approfittò di quello per liberarsi di una mossa dei paesi arabi che già la cingeva. Dicevo, Israele intervenne, occupò buona parte dei territori che erano rimasti sotto il dominio arabo, perché questo è un altro particolare di questa lunga storia, che per tanti anni, io lo faccio sempre questo gioco, scusate, mi ripeto, qualcuno me l'avrà già sentito fare, per tanti anni di Palestina non si è mai parlato, fino al giugno del 67. Non esiste un solo, se voi lo trovate, mandate, il mio indirizzo è paolo.miani@rcs.it, un indirizzo in cui la parola palestinese sia usata come è stata usata dopo il giugno del 67. Cioè, non sono esistiti, perché, come è noto, nel novembre del 47, cioè 20 anni prima di quella guerra, l'ONU aveva deciso che quella terra dovesse essere spartita e doveva nascere due stati. Uno nacque, lo Stato di Israele, l'altro fu occupato da eserciti egiziani, eserciti giordani, eserciti siriani. Quindi per 20 anni, non 20 giorni, 20 mesi, ma 20 anni, lo Stato palestinese non è nato, perché quei territori furono occupati dai paesi arabi. E quando quei territori furono occupati dai paesi arabi, nessuno ci raccontava che esisteva un popolo senza terra che aveva diritto a uno Stato. 20 anni, vuol dire 1, 2, contate fino a 20 e capite quanti anni sono. Stranamente in quei 20 anni non esiste una sola pubblicazione che reclami. Quei poveretti dei palestinesi nacquero come organizzazione di ribellione, di guerriglia, in primo luogo, certo ce l'avevano con Israele, ma in primo luogo contro gli arabi egiziani che occupavano il loro territorio. L'OPE nacque in due tappe, una del 59 e la seconda nel 64, e nacque come organizzazione di guerriglia contro Israele, che era, anzi, che il cui obiettivo dell'OPE era quello di eliminarla dallo specchiere mediorientale, cioè di buttarla tutta a mare, compresi gli abitanti, ma anche di fare la guerriglia ai paesi arabi che avevano occupato le loro terre. Tutto questo nel silenzio degli osservatori. Forse cose minime ci saranno state, ma io, che ho vissuto quegli anni in modo consapevole, ricordo che non esisteva il conflitto, del conflitto arabo-israeliano, non esisteva una percezione della causa palestinese. Tornerò alla fine su questa storia dei palestinesi, perché è una cosa che sta a cuore, perché ne ho conosciuto per bene, mi fa pena vera, non pelosa, quando muoiono dei disgraziati, muoiono dei bambini, muoiono delle donne, e su questo chiuderò l'intervento. Ma ripetendo quella storia, nel 1956 Israele prende alcune terre occupate da paesi arabi e alla fine del conflitto le restituisce per intero. Queste terre vengono usate come base per buttare missili di continuo su scuole, ospedali, città, inermi, via Cimone diventa una città martire. Sono anni e anni che arrivano questi missili finché si annuncia, arriviamo a quella che lei ha descritto essere la seconda tappa di questa nostra storia, che è la guerra dei sei giorni. 1967, Israele è completamente accerchiata, la si dà per morta, le radio israeliane, le radio arabe di tutto il territorio trasmettono una canzone il cui ritornello si chiama Sgozza, 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 non vi descrivo gli altri verbi e le altre parti della canzone perché capite che è tutta su questo tenore. Il mondo ha impressione di questo, ma scommette sostanzialmente sul fatto che Israele non ce la farà, perché è accerchiata, ha eserciti di 500 milioni di persone, cioè eserciti rappresentativi di 500 milioni di persone alle sue frontiere, ma come voi sapete, con un colpo di energie di anticipo riesce a rompere questo assedio, distrugge l'aviazione israeliana e vince la guerra dei sei giorni. Questa volta occupa di nuovo le terre che aveva occupato nel 1956, ma pone un prezzo alla sua alla cessione, cioè il prezzo è da una parte implicito, cioè che nasca davvero uno Stato palestinese, perché lo Stato palestinese insieme agli stati arabi riconoscono lo Stato di Israele e consentono allo Stato di Israele di vivere in pace. Questo è quello che si pone in quel momento. Nel mondo, siamo nel 67, siamo alla vigilia del 68, è un momento ideologico molto forte, questa posizione, che è stata la posizione sempre dello Stato di Israele, viene travestito e camuffato come il fatto che Israele voglia ingrandirsi da prima di quei territori che ha occupato, poi del Libano, poi delle alture del Golan, che voglia diventare il mito della grande Israele. Si costruisce artatamente un mito che diventa il mito che Israele vuole essere imperiale e possedere questi territori. Ovviamente questo mito si basa su una cosa di ignoranza, perché le alture del Golan sono delle pietraie deserte, Gaza, ormai la conoscete, Gaza adesso dopo 50 anni tutti sanno cosa è Gaza, Gaza era così anche allora, e figurate che bella chiappo, si dice nell'Italia meridionale, prendersi Gaza e tenersela, e nient'altro che una rogna, non ha nessuna risorsa, nessuno... Il sud del Libano, anche adesso che sono passati molti anni, voi lo sapete, assomiglia molto a Gaza come caratteristiche, quindi questa storia della grande Israele è una colossale sciocchezza, ma serve a tinteggiare la lotta dei palestinesi, organizzazioni di cui quella che nel 64 crede alla distruzione dello Stato di Israele, la più moderata, ne nascono di estremista e di ultraestremista, tendeggiarla come una lotta antiimperialista, l'imperialismo sta nella volontà di Israele di costruire la grande Israele, una lotta antiimperialista che è gemella di quelle contro le dittature fasciste in Sudafrica, in America Latina, delle lotte di liberazione del sud-est asiatico, cioè la lotta, cioè una cosa che veniva da lontano, che ha le peculiarità che vi ho brevemente descritto, viene camuffata come una delle tante lotte antiimperialiste, e da lì nasce, una generalizzazione per cui per generazioni, finché questi ragazzi non hanno occasione qualche volta di andare in Israele, conoscere, sentire, assistere a una discussione pacata e tranquilla come questa, pensano appunto che la lotta dei palestinesi sia una cosa che viene da 2000 anni, che i palestinesi avessero quella terra, che Israele gliel'ha occupata, e che è tutta una serie di stupidaggini. Dico stupidaggini senza disprezzo e senza iattanza, lo dico perché sono cose che ogni volta tocca rifare la storia dell'Adamo ed Eva, e nessuno la conosce. lì uno Stato palestinese non è mai esistito, quel poco che è esistito grazie all'amministrazione di Israele. No, scusate, faccio una parentesi, io penso che Israele abbia infiniti torti e poi se volete ve li posso elencare. Non sono venuto qui a parlare con i paraocchi, che Israele ha sempre ragione e gli altri hanno sempre torto. Sto cercando di mettere semplicemente alcuni punti fermi di questa nostra vicenda. Bene, queste generazioni crescono e lì, come diceva giustamente lei prima quando ha presentato, l'Italia dà una sua versione peculiare di questo, che approda al 1982, che è l'anno sì di Sabra e Shatila, ma anche l'anno in cui delle manifestazioni che dovrebbero essere contro Israele, è legittimo, ci sono manifestazioni contro Israele in quel momento in tutto l'Occidente, si trasformano in manifestazioni, guarda caso, contro la sinagoga, davanti al quale, come noti, i sindacati, quindi non dei gruppi della sinistra rivoluzione passa nel deposito della Natara, e poi pochi giorni dopo la bomba alla sinagoga che uccide un bambino e che rimane un lutto simbolico e violentissimo, perché a distanza di pochi giorni c'è un atto ostile verso un tempio, non verso una sede, un consolato o un'ambasciata di Israele, cioè lo slittamento semantico da israeliano a israelita è compiuto nella maniera più esplicita e violenta fino all'uccisione di un bambino di 7 anni.
Due anni.
La cosa è atroce, orribile, questo slittamento così rapido provoca un sussulto e da quel momento anche nella sinistra, dopo anni di ottondimento mentale, cominciano alcune voci a porsi dei dubbi, alcune voci sui giornali, alcune voci anche in Parlamento, anche nel Partito Comunista, ci sono alcuni dirigenti che cominciano a prendere la questione in modo serio. Molto, non lo dico perché è presente, ma Giammanini è stata un'autentica eroina di quella stagione, nel senso che veniva dalla sinistra, era molto ascoltata dal Partito Comunista, aveva scritto sui giornali comunisti, Paese Sera, insomma, così, e prese la questione, lei stessa era una militante pacifista, dell'ala pacifista ebraica, e prese molto a cuore questa storia. Per una decina d'anni non ebbe pace nel fare questa battaglia meritoria, ma ci furono altri nomi, Roselina Balbi, che era il capo delle pagine culturali di Repubblica, Stefano è un'altra persona che in quegli anni si sensibilizzò in maniera, Stefano Iesu sta alla sinistra, in maniera particolare, insomma furono anni dove almeno venne fuori una minoranza anche nel mondo ebraico. Adesso sembra tutto rose e fiori, ma anche nel mondo ebraico era una minoranza. Tutto ciò che dispiaceva alla sinistra si evitava, ed è per questo che parte delle cose di cui vi ho parlato all'inizio sono ancora adesso poco note, forse saranno note a voi, ma non sono note a tutti. Però, nonostante questa resipiscenza, le cose non sono poi andate in una maniera definitivamente riequilibrata. Allora, cosa intendo io per riequilibrio? Il riequilibrio sarà, io lo prenderò, quando una sola volta in una controversia che oppone lo Stato di Israele al mondo palestinese, arabo, così, la sinistra dirà: beh, questa volta c'è ragione di avere. Se accadrà, siccome da quando io osservo queste cose, il 100% delle volte, poi dopo, anni dopo, si dice: beh, quella volta Israele aveva ragione, anni dopo, ma mai, dico mai, in tempo reale. Si è detto da parte della sinistra che questa volta la regione Israele, mi dispiace, può aver avuto governi laboristi, governi conservatori, reazionari, quello che vi pare, ma mai. E quando, io, questo è il mio gioco fisso, quando è il 100% delle volte, non può essere una cosa intellettualmente onesta, no? Uno se lo domanda, per me non esiste cosa al mondo in cui il 100% delle ragioni siano da parte e il 100% dei torti siano da parte. Quindi io mi renderò conto che le cose stanno cambiando quando una volta in qualcosa che oppone il mondo arabo-palestinese allo Stato di Israele, la sinistra, con le voci autorevoli, non marginali, perché le voci di Chiamo, di Stefano, so già che potranno esserci, non voglio accusarli di marginalità, ma voglio dire, la sinistra vera, innanzitutto dei non ebrei, delle persone che dicono, come si dice in Inghilterra, come si dice in America, come si dice nel mondo anglosassone, torto anche di Israele, c'ha ragione, e sono torto, perché a volte può capitare. E questo non è mai accaduto. Dall'82 sono passati 30 anni, un altro scherzetto, e non è mai accaduto. Cioè adesso siamo, diciamo, il passato della storia dello Stato di Israele va assomigliando all'Olocausto, perché cioè quelle cose che quando si allontanano diventano, che si butterebbero nel fuoco per farlo. Cioè, per gli ebrei morti e di molti anni fa, tutti sono disposti a stracciarsi le vesti, ma proprio a immolarsi, sono più ebrei del rabbino che esista. Per gli ebrei vivi, e sono un po' più prudenti e spesso ostili, cioè non mai difendono ebrei vivi con la stessa energia con cui difendono gli ebrei morti. Gli ebrei morti piacciono da morire, sono una cosa di un oggetto d'amore, di passione, di militanza, di fervore, gli ebrei vivi meno. E anche i palestinesi, che loro amano, che loro amiamo, perché vi ho detto, io sono il primo che mi alzo in piedi quando muore un bambino, però io, come quando vado in giro, faccio sempre una domanda che vi invito a fare anche a voi. Chi conosce, può alzare la mano chi conosce cos'è Yarmouk? Cos'è Yarmouk?
Yarmouk è la battaglia tra musulmani e cristiani?
No. Cos'è accaduto a Yarmouk?
Dove l'esercito dei cristiani hanno perso i musulmani, da lì è diventato un simbolo. Yarmouk, oltre che il nome di un fiume.
Esatto. Allora, a Yarmouk, oltre a essere questo, la ringrazio, è successo questo, che il 15 dicembre scorso aerei siriani hanno bombardato un campo palestinese facendo centinaia di morti fra civili, bambini, una cosa che se un decimo di questi fosse stato fatto da israeliani ed ebrei, oggi Yarmouk sarebbe conosciuta da tutti voi, sarebbe una cosa di cui si sarebbe parlato tutti i giorni. 15 dicembre 2012. Ora io mi domando, che strana amore per i palestinesi, cioè se i palestinesi vogliono a fronte, ma tanti sono stati messi dentro una chiesa, la chiesa è stata bombardata, distrutta, sono morti tutti, cioè se i palestinesi muoiono in quel modo sotto piombo siriano, al massimo, appunto, qualcuno si ricorda il nome del posto per una battaglia cristiana, ma nessuno ricorda, e voi siete un pubblico sensibile, ma non lo sapete perché non un giornale, e mi prendo la mia colpa, ma sapete benissimo che in genere si dà la colpa ai giornalisti quando uno vuole togliersi una colpa da una coscienza collettiva. Nessuno ha fatto battaglia su Yarmouk. Nessuno ha fatto un corteo, nessuno è andato sotto un'ambasciata, nessuno si è stracciato le vesti. Quelli, ci sono delle volte in cui i palestinesi, stessi bambini, stesso sangue, stesso tipo di persone, possono morire a fronte e non gli importa niente a nessuno. Poi ci sono delle volte in cui molti meno possono morire, e a volte addirittura le loro morti vengono antefatte, ma questo è un altro tipo di discorso, e allora improvvisamente quelli diventano ricordi che hanno migliaia di fotografie, che si stemperano, si imprimono e poi si stemperano nella nostra memoria. Ma com'è possibile questa cosa? Non fa parte anche questo di qualcosa di diverso che amore per il popolo palestinese, bambini e donne palestinesi, non fa parte di un bagaglio di formazione di coscienze, di formazione di coscienze malate? E allora questo è il secondo appuntamento che io do a me stesso, che do alla sinistra. Cominciamo a vedere questa vicenda in modo appena più equilibrato. Cominciamo a rimettere le cose nelle loro proporzioni, nei loro confini, e vedrete che quello sarà un giorno che però, va detto, fino ad oggi non è ancora venuto. Grazie.